Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Per me la massima prova letteraria è il teatro. Quando entri nel mondo del teatro, entri nel mondo delle favole, nel mondo della fantasia. Il mondo delle favole, il mondo del teatro, il mondo della letteratura e del giornalismo è stato il mondo di Dino Buzzati. Sono le 15:09 in questo momento. Il ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo e da Paolo Valerio, che è collegato in diretta con noi. Buon pomeriggio, buongiorno.
Buon pomeriggio, buongiorno a voi.
Attore e regista di uno spettacolo che si chiama Sette Piani, uno spettacolo dedicato al mondo surreale quotidiano di Dino Buzzati. Ricordiamo che lunedì prossimo, 16 ottobre, ricorre il centenario della nascita di Dino Buzzati e anche per questa occasione lo spettacolo è stato messo su dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e verrà presentato in prima nazionale al Teatro Comunale di Belluno, città natale dello scrittore, l'11 e il 12 novembre prossimo. Ricordiamo un po' questo racconto, Sette Piani, di Dino Buzzati, un racconto tutto incentrato sulla ricerca del sé, anche sui rapporti tra sanità e malattia, vero?
Esatto. Noi siamo partiti da questo racconto di Buzzati e con Michele Anzara, un giovane drammaturgo che vive a Parigi, l'abbiamo riscritto. Il nostro spettacolo in realtà ha due parti. La prima parte racconta dell'innamoramento di questo protagonista, del nostro protagonista, in questo caso Ugo Pagliai, di questa storia d'amore che a un certo punto si interrompe per un fastidio all'occhio, un semplice fastidio, e quest'uomo entra in un'altra dimensione, entra in questa clinica meravigliosa e bellissima, in questi sette piani da cui parte per scendere giorno per giorno attraverso varie vicende, vari malintesi, in questo altro mondo che è appunto il mondo della trascendenza.
Cosa significa questa discesa dal settimo piano in giù?
Come in molti racconti di Buzzati legati al tema del mistero, noi abbiamo voluto lasciare molta apertura su questi sensi, nel senso che l'idea è proprio quella di costruire uno spettacolo in parte anche comico, divertente, in parte amaro, e questa discesa è la discesa verso forse un mondo diverso, forse il mondo che ognuno trova dentro di sé, o forse verso l'aldilà. E quindi questo percorso è un percorso sicuramente in parte doloroso, però che forse alla fine, anche per un non credente come Buzzati, fa trovare un'altra parte importante di se stessi.
Sono i temi che ricorrono frequentemente nei racconti di Buzzati, vero? Tutti intrisi di questa malinconia, di questo senso di infelicità, di non completa realizzazione nella vita e questa dimensione appunto che va in un mondo di trascendenza. Vero?
Sì, c'è questo, ma in realtà c'è anche molta ironia nel mondo di Buzzati, perché ironici sono molti dei suoi racconti, come ironico è il mondo che lui certe volte trova oltre alcune porte, altri luoghi, altre immagini. Come molto ironica è la sua pittura. Noi abbiamo lavorato molto sulla pittura di Buzzati, che secondo me racconta quello che talvolta non si riesce a leggere attraverso gli scritti di Buzzati. E quindi la pittura per noi è diventato un elemento fondamentale e abbiamo costruito una sorta di cartoni animati su immagini di Buzzati. È un lavoro molto lungo, ma trovo anche molto interessante.
Sì, la pittura, la scultura, il fumetto, il libretto d'opera addirittura sono stati tra i numerosi interessi, oltre al racconto e al romanzo, ricordiamo ovviamente Il deserto dei Tartari, nella vita appunto di Dino Buzzati, che poi appunto ha avuto un impegno forte nel campo anche del giornalismo, ricordiamolo al Corriere della Sera. E poi la grande passione per la montagna, vera compagna d'infanzia di Dino Buzzati.
Assolutamente, infatti le nostre immagini e anche il finale di questo spettacolo vuole raccontare come una sorta di luogo paradisiaco la montagna di Buzzati, e altri luoghi fantastici sono sempre legati al suo immaginario, come appunto il deserto che è onnipresente nella sua scrittura ed è un deserto dentro di sé tante volte. E l'altro elemento molto affascinante di Buzzati è il suo rapporto con l'universo femminile, che è un universo che lui in parte ama, ma che in parte anche lo terrorizza. E quindi c'è questo strano rapporto sia umano sia letterario con il mondo misterioso, appunto col mondo misterioso delle donne.
Che un po' respinge, perché probabilmente si sente un po', non so, un po' inadeguato.
Certo. Nel mondo delle donne Buzzati cerca e vorrebbe trovare un'altra parte di sé, ne ha paura, devo dire che il testo fondamentale secondo me per capire, per interpretare questo mondo è il poema Fumetti. Il poema Fumetti è un amore, tutti e due, il poema Fumetti in particolare, questa storia bellissima di Orfeura, come li chiama lui, Orfeo Eurydice, racconta questo desiderio verso il mondo femminile, ma questa paura del mondo femminile, e le sue immagini in questo senso proprio raccontano esattamente questa sua attrazione e repulsione al tempo stesso.
A volte si ha paura di scendere nelle profondità di se stessi, della propria anima, della propria interiorità, può darsi che sia anche questo il significato di un racconto come Sette Piani, cioè questa tensione a ricercare le cause di un malessere, di un disagio fuori di sé piuttosto che dentro di sé.
Infatti questo secondo me è un aspetto bellissimo e fondamentale dell'arte di Buzzati, un uomo sicuramente che nella vita forse non è sempre riuscito ad avere rapporti personali così sereni come in parte è riuscito nella sua scrittura. C'è un racconto che Le gobbe nel giardino, un racconto molto molto bello che chiude proprio con questa immagine forte di quest'uomo che vede le gobbe nascere nel suo giardino, le gobbe non sono nient'altro che gli amici che scompaiono, e finisce dicendo: spero tanto che un giorno una persona inciamperà nella gobbetta cresciuta nel mio giardino e penserà per un istante a quel certo tipo che si chiamava Dino Buzzati. Quindi questo desiderio di essere ricordato comunque al di là del suo essere nella vita talvolta un po' schivo, un po' riservato. Ecco.
L'ironia, diceva, l'ironia probabilmente lo ha salvato e poi salva un po' tutti, o no?
Assolutamente, sì, l'ironia, perché i suoi personaggi, lui stesso, certe volte non pensiamo, non so, a certi suoi personaggi così fondamentali come il tenente Drogo nel deserto dei Tartari, ecco, questi personaggi talvolta trovano una sorta di leggerezza, un modo per sopravvivere all'infelicità dell'esistenza. E l'ironia nel nostro caso, nel nostro avvocato di provincia, nel nostro protagonista di Sette Piani, è proprio l'incapacità talvolta di incontrare un mondo che gli sembra così impossibile da incontrare, con cui parlare, e quindi trova nell'ironia e l'autoironia una sorta di capacità di sopravvivenza, insomma, questo è.
Ugo Pagliai tra gli interpreti, ma anche
Paola
Gassman in questo spettacolo, ecco, a livello interpretativo, come rendono questi personaggi?
Devo dire che sono straordinari tutti e due, il protagonista assoluto di questo testo è Ugo Pagliai, e Paola Gassman fa un doppio ruolo molto importante, fa la madre, questo strano rapporto con la madre che abbiamo voluto in certi momenti anche raccontare filtrando attraverso i ricordi di Buzzati, quindi la madre del nostro protagonista, ma anche in parte la madre di Buzzati, e questa sua fidanzata. Quindi la parte di Pagliai è la parte di un assoluto protagonista. È un po' particolare questo testo perché, come non succede spesso a teatro, l'attore entra in scena il primo istante e non esce mai più. Quindi lo spettacolo è per due ore con Pagliai sempre, sempre in scena. E gli passa accanto da una parte la sua vita e dall'altra parte questo luogo meraviglioso e terribile, che sono appunto i sette piani di questa clinica. Devo dire che, come tutti i grandi attori, Ugo Pagliai si è talmente immedesimato in questo personaggio che ormai è diventato questo personaggio, quindi fuori dalle esce dalle prove e continua a interpretare la parte di questo uomo divertente e schivo, e comunque suo malgrado anche molto comico e molto particolare, molto, molto interessante.
Lei quando ha scoperto Dino Buzzati?
Molti anni fa, quando ero studente all'università e mi sono innamorato, devo dire inizialmente, insomma, come tanti altri credo ragazzi, della forte malinconia di questo autore. E poi via via la cosa che mi ha molto affascinato è la grandezza di questo artista, cioè il fatto di scoprirlo pittore, il fatto di scoprirlo giornalista straordinario, e il fatto di scoprire che accanto a questi capolavori, che sono appunto questi testi, questi grandi, grandi romanzi che abbiamo citato, c'è un universo letterario dei suoi racconti che è davvero infinito, e secondo me lo fa uno dei più grandi uomini della letteratura italiana del secolo passato, quindi veramente ogni volta è una nuova scoperta.
C'è un tratto della sua personalità che mi sembra anche importante sottolineare, la sua umiltà, non so se è d'accordo.
Assolutamente, è un uomo che è passato attraverso la storia della sua epoca proprio in punta di piedi con la sua schiva eleganza, con questo suo essere, ma ci sono delle interviste bellissime che noi presentiamo anche nella serata che faremo il 16 di ottobre a Belluno proprio, alcune sue interviste in cui ti impressiona il suo essere in un mondo però facendo capire che non, come dire, non vuole dare fastidio, c'è ma è davvero
di passaggio.
Sì, un intellettuale di passaggio che non vuole assolutamente imporre le sue idee come succede, ahimè, talvolta ai giorni nostri. Lui racconta questo suo universo, si trova talvolta inadatto al mondo in cui vive, ma lo fa con questa grande, una parola forse antica, classe, che solo certi intellettuali riescono ad avere.
Perché bisogna leggere Buzzati?
Perché ti apre dei mondi nuovi. Perché io penso soltanto ai Sette Messaggeri, che è il primo racconto dei 60 racconti pubblicati da Mondadori, perché ti fa capire come il mondo è infinito, perché ti apre nuovi orizzonti e ti apre talvolta delle porte sul mistero che rimangono poi sospese. E questa è la bellezza della scrittura di Buzzati, non come altri grandissimi.
Calvino, per esempio.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Con un altro tipo di spirito sicuramente, con forse una chiave molto più amara sicuramente, però appunto, accanto ai grandissimi Buzzati. Io pensavo a Shakespeare per la sua capacità di scrivere nei personaggi, nei protagonisti teatrali, mai il bianco e il nero ma sempre il grigio, i colori, le sfumature, questo è Buzzati secondo me.
Passiamo a dire, appunto, le aveva già accennate, queste altre iniziative che portate avanti insieme alla tournée dello spettacolo, una mostra ma anche laboratori per ragazzi.
Esatto, noi da molti anni lavoriamo con le scuole di teatro e con il teatro scuola, e quest'anno abbiamo voluto onorare questo centenario costruendo uno spettacolo che è L'invasione degli orsi in Sicilia, che è uno spettacolo per le scuole elementari e che è una fiaba bellissima, molto particolare, che alcuni conoscono anche per la bellissima pittura di questi orsi in Sicilia. E poi accanto costruiamo con le scuole dei laboratori in cui raccontiamo le grandi opere di Buzzati, in particolare Il deserto dei Tartari, e lo spieghiamo nella maniera più poetica e più semplice che si può, insomma. E quindi è un modo per far incontrare Buzzati nelle scuole e per raccontare molti, molti particolari dei racconti di Buzzati che talvolta nelle scuole non sono conosciuti.
Vorrei ricordare che lei, oltre ad essere regista di questo spettacolo, è ovviamente attore e direttore e fondatore, se non sbaglio nel 2005, l'anno scorso, della Fondazione Teatro di Verona. Ecco, come si proietta al futuro questa fondazione?
Noi siamo molto felici di aver realizzato, dopo tanti tanti anni, un sogno, un teatro stabile nella città di Verona, il primo teatro stabile privato del Veneto, e siamo partiti lo scorso anno producendo Le Troiane di Euripide con Anna Maria Guarnieri. Quest'anno abbiamo lavorato un altro prodotto molto importante per noi, uno spettacolo di Shakespeare con Eros Pagni, la regia di Luca De Fusco con lo Stabile del Veneto, e l'anno prossimo stiamo già lavorando su un progetto che riguarda invece l'anniversario goldoniano, e quindi su un testo minore ma molto molto bello di Goldoni.
Puntate in alto.
Sì, credo che sia fondamentale in questo momento lavorare su progetti culturali di ampio respiro con grandi artisti, e credo che talvolta nelle piccole città di provincia si possano realizzare progetti importanti e di grande respiro. Ecco.
Quindi il teatro non è così morente?
No, noi ci occupiamo del Teatro Nuovo di Verona, che è il primo teatro del Veneto per spettatori, e è un teatro che funziona molto bene. Secondo me il teatro non è affatto morente, anzi, bisogna trovare un modo nuovo per portare giovani a teatro, per portare ragazzi a teatro e per sensibilizzare, ahimè, da una parte la politica e dall'altra parte gli imprenditori alla qualità del teatro e della cultura in genere, insomma.
Grazie a Paolo Valerio, in bocca al lupo, molti auguri per questo spettacolo Sette Piani.
Grazie a te, arrivederci, a presto.
A presto. Siete sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Vi segnalo, a proposito di Dino Buzzati, un libro di Lucia Bellaspiga, Dio che non esisti, ti prego, edizioni Ancora. Scrive l'autrice: nel caso di Buzzati non c'è pagina che non sia carica di trascendenza e di tensione verso un mondo parallelo, superiore a quello in cui viviamo, che Buzzati costantemente sente sopra di sé, anche se non sa che nome dargli. Ecco perché d'ora in poi non diremo più che Buzzati è un ateo, cioè un senza Dio, bensì un non credente, ben sapendo però che per tutta la vita non cessò un istante di cercare quel Dio che era il suo grande e disperato obiettivo, l'unico che potesse dare un senso a un'esistenza altrimenti inspiegabile e vana. Ancora una notizia dal mondo del teatro e cambiamo argomento. Vi segnalo uno spettacolo, La ruggine e l'oro, con Giselda Volodi, liberamente tratto dagli scritti di Santa Caterina Fieschi Adorno. Visse tra il 400 e il 500 insieme con Angela da Foligno, Caterina da Siena, Maddalena De Pazzi. Può essere annoverata fra le più notevoli scrittrici mistiche italiane. L'appuntamento per questo spettacolo è da mercoledì 11 a sabato 14 ottobre alle 21 presso l'Oratorio di San Giovanni Battista dei Genovesi. Si tratta dell'ultimo appuntamento della settima edizione Esplorazioni tra arte e teatro, una rassegna diretta da Gioia Costa che fino al 14 ottobre unisce il piacere della scoperta di siti poco noti e ricchi di fascino alla narrazione di storie con eventi affidati all'interpretazione di grandi attori. E dal 15 al 22 ottobre c'è l'ottava edizione della rassegna Proscenio Aggettante, Festival del Teatro Sociale, presso il padiglione delle feste di Castrocaro Terme. Gli spettacoli iniziano alle 21 con ingresso gratuito e vedranno alternarsi sul palcoscenico le compagnie esordienti dei Kral, dei Dopolavori e Circoli Aziendali, accanto a compagnie più affermate. Si parla dunque di teatro sociale, di tutti i disagi e le difficoltà che sono connesse a questa dimensione. La manifestazione si chiude sabato 21 con Flavio Bucci nel Malato Immaginario. Mi fermo qui, il nostro sito internet dove è disponibile questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale, 105live.radiovaticana.org. Vi salutano dall'altra parte del vetro Vittorio Rossi e Serena Dessi alla regia. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è domani mattina alle 10.30 per parlare di televisione, tra pochi minuti, un paio circa, un altro appuntamento con Stop Precedenza a Chi Pensa. In studio Emanuela Campanile, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.